Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno ventesimo, numero 4, aprile 2020. Registrazione Tribunale di Roma numero 135-2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699-881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti e Eugenio Saltarel. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uicechi.it. lp@uicechi.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione Gabriella Staccioli. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996.
In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 18, recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. L'affare Modigliani. Trame, crimini, misteri, all'ombra del pittore italiano più amato e pagato di sempre. Di Dania Mondini e Claudio Lo Iodice. Genere, inchieste, interviste. Paradise Falls, Il Paradiso, di Don Robertson. Genere, romanzo storico. Errore di sistema, di Edward Snowden. Genere, diari, memorie, autobiografie. Beauchamp Hall, di Danielle Steele. Genere, romanzo rosa. Dante, Una vita in esilio, di Chiara Mercuri. Genere, poesia. Lo specchio di Dioniso, dialogo tra Carlo Alberto Redi e Carlo Sini. Di Carlo Sini e Carlo Alberto Redi. Genere, scienze, biologia. Barzellette, di Ascanio Celestini. Genere, satira, umorismo. Il valore di tutto, di Marianna Mazzucato. Genere, economia, lavoro. Il peso della neve, di Christian Gay Polican. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Una famiglia colpevole, di Barbara Taylor Sissel. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Diario di una sottomessa. La storia vera di un risveglio sessuale. Di Sophie Morgan. Genere, romanzo rosa. Recensioni di alcuni libri disponibili in catalogo. Numero catalogo 90566. Durata 695 minuti. A cura di Luca Chicchi. La grande enciclopedia delle barzellette. Editore Liberamente. Lettore Carla Guido.
La più completa raccolta delle migliori barzellette in circolazione su politici, avvocati, medici, commercialisti, bancari, giudici, cacciatori, carabinieri, Pierino, il rapporto di coppia, il calcio, la scuola e tanti altri argomenti. Un'enciclopedia del buon umore e dell'arguzia per ridere sulle piccole e grandi manie della nostra società. Un vero finimondo di risate e cattiverie. Luca Chicchi, 44 anni, cabarettista, collabora con diverse riviste di enigmistica. Da anni raccoglie le migliori barzellette della tradizione popolare, adattandole, rielaborandole e utilizzandole nei suoi spettacoli in giro per l'Italia.
Numero di catalogo 90566. Numero di catalogo 90807. Durata 731 minuti. Autore Davide Conti. Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica Italiana. Editore Einaudi. Lettore Renato Rappo.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale, molti tra i più alti vertici dell'esercito o degli apparati di forza del fascismo furono accusati di omicidi e torture, ma nessuno venne mai processato o epurato. Nessuno fu mai estradato all'estero o giudicato da un tribunale internazionale. Diversi di loro furono invece coscientemente reintegrati nei loro posti di responsabilità, dando corpo a quella continuità dello Stato che rappresentò una pesante ipoteca sull'Italia repubblicana. Attraverso l'analisi di una grande mole di documenti, Conti ricostruisce le vicende personali e i profili militari di alcuni dei principali funzionari del regime di Mussolini ed illumina uno dei passaggi più appassionanti e controversi della nostra storia. Davide Conti, storico, è consulente dell'archivio storico del Senato della Repubblica. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Criminali di guerra italiani, accuse, processi ed impunità nel secondo dopoguerra, Odradek 2011. L'anima nera della Repubblica, storia del movimento sociale italiano, La Terza 2013 e Guerriglia partigiana a Roma, Odradek 2016.
Numero di catalogo 90807. Numero di catalogo 90898. Durata 827 minuti. Di Daniel Silva. L'altra donna. Traduzione di Seba Pezzani. Editore Harper Collins. Lettore Marina Brizzi.
In un villaggio isolato tra le montagne dell'Andalusia, una misteriosa donna francese sta scrivendo un pericoloso memoir. È la storia dell'uomo che ha amato molto tempo prima nella vecchia Beirut e di un bambino che le è stato strappato in nome del suo tradimento. Quella donna è la custode di un segreto che il Cremlino tiene gelosamente nascosto. Molto tempo prima, il KGB ha infiltrato una talpa nel cuore dell'Occidente, una talpa che ora è molto vicina ai gradini più alti del potere. Solo un uomo può svelare la cospirazione, Gabriel Allon, il leggendario restauratore d'arte e agente segreto israeliano. Gabriel ha già combattuto in passato le forze oscure della Nuova Russia, pagandone di persona il prezzo. Ora lui e i russi si impegneranno in un'epica resa dei conti che vedrà il destino dell'ordine mondiale del dopoguerra pericolosamente in bilico. Gabriel è coinvolto nella caccia al traditore dopo che la sua più importante risorsa all'interno dell'intelligence russa viene brutalmente assassinata mentre tenta di disertare e rifugiarsi a Vienna. La ricerca della verità lo porterà indietro nel tempo, al più grande atto di tradimento del XX secolo e infine a un climax affascinante lungo le sponde del fiume Potomac, fuori Washington, che lascerà senza fiato i lettori. Daniel Silva. Daniel, D-A-N-I-E-L, Silva, S-I-L-V-A. Pluripremiato autore, regolarmente ai primi posti nella New York Times Bestsellers List, ha raggiunto il successo grazie alla fortunata serie che ha come protagonista Gabriel Allon. I suoi romanzi, tra cui La spia inglese, La vedova nera e La casa delle spie, pubblicati da HarperCollins, sono entrati nelle classifiche dei libri più venduti nel mondo e sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Vive in Florida con la moglie, la giornalista Jamie Gangel, e i due figli, Lily e Nicholas.
Numero di catalogo 90898. Numero di catalogo 90908. Durata 282 minuti. Di Massimo Recalcati. Al libro aperto. Una vita e i suoi libri. Editore Feltrinelli. Lettore Gaetano Lizio.
Qual è il segreto che custodisce un libro? Quali sono i libri che non abbiamo dimenticato e perché? Come può un libro essere un incontro? Cosa significa leggere un libro? In che modo l'inconscio può aprire un libro? Tutti questi interrogativi tracciano le vie lungo le quali Massimo Recalcati ci accompagna verso una nuova teoria della lettura con il racconto suggestivo dei libri che hanno segnato la sua formazione umana e intellettuale, dall'Odissea agli scritti di Lacan. Ne scaturisce un'opera davvero unica, teorica e intima insieme. Un intenso spaccato autobiografico di cosa può significare per una vita l'esperienza della lettura. Un grande e appassionato elogio del libro in un'epoca che vorrebbe decretarne la morte. I libri sono tagli nel corso delle nostre vite. Ogni incontro d'amore ha la natura traumatica del taglio. L'incontro con un libro è un incontro d'amore. Massimo Recalcati, psicoanalista fra i più noti in Italia, è membro analista dell'Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi. Dirige l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, e nel 2003 ha fondato Jonas Onnus, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi. Scrive per La Repubblica e insegna psicopatologia del comportamento alimentare presso l'Università di Pavia. Ha pubblicato numerosi libri tradotti in diverse lingue, tra cui Ritratti del desiderio, 2012, Jacques Lacan, Desiderio, godimento e soggettivazione, 2012, Non è più come prima, 2014, L'ora di lezione 2014 e Contro il sacrificio 2017. Con Feltrinelli ha pubblicato Il complesso di Telemaco 2013, Le mani della madre 2015, Il mistero delle cose 2016 e Il segreto del figlio 2017.
Numero catalogo 90908. Numero di catalogo 90964. Durata 917 minuti. Di Geraldine Schwartz. I senza memoria. Storia di una famiglia europea. Editore Einaudi. Lettore Marina Brizzi.
Nel 1938 Karl Schwartz, il nonno tedesco dell'autrice, rileva nell'ambito del processo di arianizzazione voluto dai nazionalsocialisti la piccola azienda di prodotti petroliferi di Julius Löbmann, pagandola assai meno di quanto in realtà valesse. E quando dopo la guerra questi, unico sopravvissuto della sua famiglia sterminata in un campo di concentramento, chiede di essere risarcito, Schwartz per anni si rifiuta di far fronte alle rivendicazioni del padrone di un tempo. Alla fine pagherà, ma in famiglia l'episodio verrà il più possibile nascosto, infine rimosso. Da questa situazione individuale prende avvio la ricognizione di Geraldine Schwartz, che allarga subito la visuale mettendo in evidenza come la mancanza di memoria della sua famiglia trovi un pendant nelle strategie politiche della Germania nel dopoguerra. Adenauer, il primo cancelliere tedesco, se da un lato vincola il paese alle democrazie occidentali, dall'altro in molti ambiti della vita pubblica tollera la presenza di importanti personaggi del regime hitleriano. Bisognerà attendere sino agli inizi degli anni Sessanta prima che nell'opinione pubblica tedesca si avvii quella riflessione sulle proprie colpe che ha portato alla Germania contemporanea. Ma la disamina dell'autrice si sposta ben presto anche su altri paesi come l'Italia, dove per anni ha potuto tranquillamente essere rappresentato in Parlamento il Movimento Sociale Italiano, un partito che non nascondeva le sue radici fasciste, o l'Austria, sempre ben attenta a negare l'entusiasmo con cui Hitler e le sue truppe vennero accolti il giorno dell'Anschluss, o infine l'altro paese di origine di Geraldine Schwartz, la Francia, dove dietro il mito della resistenza si sono nascoste le precise responsabilità di molti cittadini. Fra questi, forse, anche il nonno materno dell'autrice, di cui non si sa molto, oltre al fatto che fu gendarme in una zona dove il governo di Vichy dava la caccia agli ebrei. Sono proprio paesi in cui la rielaborazione critica di quegli anni è stata carente, in cui hanno avuto la meglio i senza memoria, questa la tesi centrale e attualissima del libro, ad apparire oggi particolarmente esposti al populismo e al sovranismo, a tollerare e fomentare il razzismo e a propugnare una concezione antidemocratica della vita politica. Geraldine Schwartz. Geraldine, G-E-R-A-L-D-I-N-E. Schwartz, S-C-H-W-A-R-Z, è nata a Strasburgo nel 1974 da una famiglia franco-tedesca. È stata per molti anni l'invitata in Germania dell'Agence France-Presse e scrive per numerosi organi di stampa internazionali. Attualmente vive a Berlino.
Numero di catalogo 90964. Numero di catalogo 91243. Durata 1000 minuti. Di Marina Marazza. Il segreto della monaca di Monza. Editore Fabbri Editore. Lettore Carmelina Iannuccilli.
Milano, XVII secolo. La città è sotto il dominio della cattolicissima Spagna, che unisce con inaudita ferocia ogni forma di eresia. Mentre nelle piazze si accendono i roghi, l'Inquisizione estorce confessioni sotto tortura e nessuno può ritenersi immune dal fanatismo religioso, nemmeno tra le austere mura di un monastero. Del resto, persino lì si annida la più pericolosa delle eresie, l'amore. Quello che accende i sensi, travolge la ragione e spinge a gesti folli. Marianna lo sa bene. Costretta dal padre a monacarsi giovanissima, da anni vive prigioniera nel convento di clausura di Monza. Ma nelle grigie celle, nelle ore trascorse in preghiera, sono riuscite a spegnere i suoi sogni e i suoi desideri più inconfessati. Finché un giorno, al di là del muro del giardino, vede lui, Paolo. La passione tra i due è immediata, intensa, sfrontata. Si consuma ogni notte, tra la silenziosa complicità di alcune consorelle, l'invidia di altre, le voci maligne che cominciano a circolare fuori dal convento. Pur di farle tacere, i due amanti sono pronti a qualsiasi intrigo e sortileggio, anche a versare sangue innocente. E mentre si stringe la morsa dell'inquisitore, i sospetti si fanno pressanti e le verità più torbide. Un romanzo formidabile, dove la lussuria si intreccia all'orrore e dove la realtà dei documenti storici supera la finzione. Una grandissima storia d'amore e di tormento, il grido straziante di libertà di una donna irrimediabilmente divisa tra obbedienza e trasgressione. Marina Marazza, studi classici a indirizzo storico, manager editoriale per più di 30 anni. È scrittrice, traduttrice, pubblicista e sceneggiatrice. Autrice di romanzi, biografie e racconti per adulti e ragazzi, ha scritto questo romanzo nella convinzione che raccontare quel che davvero accadde agli uomini e alle donne vissuti prima di noi sia una sorta di doveroso riconoscimento postumo alle loro piccole e grandi storie dentro la storia, che ha lasciato ben poco da inventare alla fantasia più accesa del miglior narratore. Per comunicare con l'autrice, monacadimonza@marimara.it.
Numero di catalogo 91243. Numero di catalogo 90821. Durata 696 minuti. Di James Leo Erlihi. La stagione della strega. Traduzione e postfazione di Massimo Gardella. Editore Centauria. Lettore Daniela Poggi.
Autunno 1969. Gloria ha 17 anni. È dispettosa, innocente, implacabile, dotata di un estro magico e dissacrante. Ha una madre che la ama un po' troppo e un amico gay, John. Entrambi hanno una ragione per andarsene di casa. Lei desidera ritrovare suo padre, un professore comunista dal nome impronunciabile, e John non vuole unirsi all'esercito e partire per il Vietnam. Sulla strada che dal Michigan li porta a New York, incontrano una serie incredibile di personaggi e si trovano coinvolti più o meno consapevolmente in circostanze assurde, bizzarre, comiche e profondamente commoventi, che ritraggono il profilo senza tempo di una ragazza in una società in rivoluzione, alle prese con il più importante dei cambiamenti, quello che sta avvenendo in lei. James Leo Erlihi. J. A. M. E. S. L. E. O. H. E. R. L. I. H. Y. Nasce a Detroit, Michigan, il 27 febbraio 1927 e trascorre la sua giovinezza tra New York, Los Angeles e l'isola di Key West. Dopo gli studi inizia la sua carriera nel mondo del teatro, recitando e scrivendo commedie. In seguito comincia a scrivere racconti per quotidiani e riviste, prima di ottenere notorietà con tre romanzi, due dei quali trasposti in pellicole di successo. E il vento disperse la nebbia nel 1962 e Un uomo da marciapiede, vincitore di 3 premi Oscar nel 1969. Protagonisti dei suoi romanzi, racconti e testi teatrali sono emarginati, disillusi, reietti della società, adolescenti problematici e vagabondi. Muore il 21 ottobre 1993, a 66 anni, nella sua casa di Los Angeles, a causa di un overdose di pillole per dormire. Dello stesso autore Centauria ha recentemente pubblicato E il vento disperse la nebbia.
Numero di catalogo 90821. Numero di catalogo 91388. Durata 402 minuti. Di Veronica Benini. La vita inizia dove finisce il divano. Editore De Agostini. Lettore Emanuela De Vito.
Che cosa succede quando ti rendi conto che la tua vita ti sta stretta? Che non ti corrisponde perché è fondata sulle aspettative degli altri? Moltissime persone sentono una profonda esigenza di cambiare, ma è così difficile capire quando è arrivato il momento di dire basta e vedere la via per farlo davvero. A 33 anni Veronica vive a Parigi, ha un ottimo lavoro, un marito, una casa. Ha perfino comprato il divano che sognava da bambina. Ma nel giro di una notte la terra le viene meno sotto i piedi. Un cancro al collo dell'utero, il marito che chiede il divorzio, le cose di ogni giorno che sembrano perdere senso. Mentre cerca di capire come rialzarsi, Veronica apre un blog e un account Twitter e trova online una community pronta a seguirla e sostenerla. Si fa strada la pazza idea di mollare tutto e andare a vivere in un furgone Volkswagen. Non per fare una vacanza da hippie, ma per cominciare una vita completamente nuova in Italia, dedicandosi ad un'attività ideata, pianificata e lanciata da lei, infischiandosene del giudizio degli altri, perché si sa, dal divano sono tutti furgonisti, e che importa se ancora non ha la patente. Comincia così un'avventura on the road, fra autisti, trovati su Twitter, amicizie straordinarie e iniziative social che sfociano nella vita reale, ma anche una storia imprenditoriale di successo che diventa un modello per moltissime donne. Spora è il nickname di Veronica sul web, ma è diventata anche una SRL. Spora è un personaggio che dà voce a tutte quelle persone che sono ancora e sempre alla ricerca di se stesse e della propria personale strada verso la felicità. Spora è la protagonista di questo libro in cui, partendo dalla sua storia e dalle esperienze vissute sulla sua pelle, Veronica dimostra che si può rinascere, si può credere in se stesse. Si può ricominciare, perché l'ormai non esiste. Veronica Benini, conosciuta online come La Spora, è nata a Buenos Aires ed è emigrata in Italia a 14 anni. Si è laureata in architettura tra Firenze e Parigi. Dopo un lavoro da manager nella capitale francese, decide di lasciare tutto e torna in Italia per darsi prima ai tacchi e poi al marketing e ai social. È un'attivista e una ispiratrice al femminile. Ha tenuto 3 TEDx ed è intervenuta al Women Economic Forum sui temi dell'emancipazione e dell'autostima. Ha ideato Stiletto Academy, Ins Plagenda, la piattaforma di formazione corsetti.it e il 9 Muse, l'evento di ispirazione per le donne che vogliono ricominciarsi in tutti i sensi. Vive e lavora a Milano.
Numero di catalogo 91388. Numero di catalogo 90798. Durata 62 minuti. Di Dente. Favole per bambini molto stanchi. Illustrate da Franco Matticchio. Editore Bompiani. Lettore Massimo Giordano.
Favole per bambini molto stanchi. Le favole di Dente sono un universo di pianeti curiosi e impertinenti che rifiutano la logica, giocano con la morale, rovesciano le leggi della fisica e della sintassi. Eppure, come accade nella vita di tutti i giorni, i personaggi che li abitano si innamorano e si odiano, si parlano e non si capiscono, sono fragili, un po' spietati, ma soprattutto ridono molto, rimanendo serissimi. Dente. Giuseppe Peveri, detto Dente, è nato a Firenze nel 1976. Tra i più acclamati cantautori della nuova generazione, ha all'attivo 5 dischi che gli sono valsi un'accoglienza calorosa del pubblico e della critica.
Numero di catalogo 90798. Numero di catalogo 90810. Durata 321 minuti. Di Monica Pais. Animali come noi. Un cane di nome Palla, la volpe Rosa Fumetta, Signor Feno il fenicottero, Topi il ratto e altre storie di creature grandi e piccole. Illustrazioni di Paolo Daltan. Editore Longanesi. Lettore Carla Guido.
Avevo più o meno 3 anni quando, possedendo appena l'uso della parola, comunicai con solennità ai miei che da grande avrei fatto il veterinario. Gli unici a non sorprendersene furono i miei protetti, che individuarono subito in me il porto sicuro delle intemperie della loro vita randagia. Ci sono passioni a cui non ci si può sottrarre. E Monica, che sin da bambina è una calamita vivente per gli animali in difficoltà di ogni tipo, dai pipistrelli ai cani, ai passerotti, se ne accorge presto, finché un giorno, ormai adulta, incontra un paziente speciale. Sul tavolo operatorio della clinica veterinaria che dirige Auristano insieme al marito, arriva una piccola randagia mal ridotta. È una pitbull, ma è quasi irriconoscibile. A causa di un laccio di nylon troppo stretto attorno al collo, la testa le si è gonfiata di smisura, dandole l'aspetto grottesco di un cartone animato. Negli anni Monica ha curato centinaia di rottami, come lei stessa li definisce, animali abbandonati, maltrattati, torturati, eppure non ha mai visto niente di simile. Per esorcizzare la violenza di cui la cagnetta è stata vittima, la battezza Palla. La opera e decide di condividere la sua storia con quante più persone possibile. Affida il racconto alla pagina Facebook della clinica e mentre Palla guarisce e diventa la sua ombra inseparabile, il numero di persone che seguono la loro storia cresce innescando una valanga di solidarietà. Monica decide di intitolare al suo cane una onlus e inizia così, o meglio, continua, un'incredibile avventura in difesa di tutte le creature, grandi e piccole. Queste pagine raccontano la storia vera di Monica e dei suoi rottami, cani, gatti, volpi, ricci, daini, perfino fenicotteri e tartarughe marine. Gli animali come noi. Monica Pais, chirurgo veterinario, nel 2003 ha fondato con il marito Paolo la clinica Due Mari di Oristano, dove esercita la sua vocazione di pasionaria, prendendosi cura degli animali di famiglia e dei rottami selvatici e randagi, gli ultimi del mondo animale. Nel 2016, dopo aver incontrato Palla e averle salvato la vita, Monica ha creato la Onlus Effetto Palla. Oggi l'organizzazione è diventata una fitta rete di strutture veterinarie e di volontari che opera in Italia e all'estero, occupandosi di animali in difficoltà, cercando adozioni, affidi e promuovendo progetti di sensibilizzazione. Questo è il primo libro di Monica e Palla.
Numero di catalogo 90810. Numero di catalogo 90903. Durata 348 minuti. Di Fabio Bacà. Benevolenza cosmica. Editore Adelphi. Lettore Edoardo Camponeschi.
A Carto Riley non ne va bene una, ma una, eh? Il medico cui si rivolge per un piccolo fastidio gli spiega, esterrefatto, che in tutti i casi conosciuti quel problema ha un esito nefasto. Tranne che nel suo. Sul lettino di un tatuatore, una sensazionale pornostar gli lascia intravedere un paradiso a portata di mano. I soldi investiti distrattamente non fanno che moltiplicarsi. Persino il tassista che lo scorrazza in una Londra appena spostata nel futuro insiste per pagargli lui la corsa. No, decisamente qualcuno trama alle sue spalle, e a Cart non resta che tentare di capire chi e perché. Un po' alla volta una macchinazione verrà fuori, in effetti, ma non possiamo dire altro, perché la macchinazione è questo singolare, trascinante, divertentissimo romanzo. Fabio Bacà è nato nel 1972 a San Benedetto del Tronto e vive ad Alba Adriatica. Dopo qualche anno di giornalismo, oggi insegna ginnastiche dolci. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 90903. Numero di catalogo 90914. Durata 325 minuti. Di Giulio Perrone. L'amore finché resta. Editore HarperCollins. Lettore Federico Della Ducata.
Perché anche gli uomini hanno un cuore, dicono. Quartiere Parioli. Tommaso in mezzo alla strada. Una valigia fatta alla bella e meglio. L'immancabile abbonamento per la Roma in tasca e nient'altro. Ha 40 anni e non avrebbe mai pensato di trovarsi improvvisamente senza moglie, casa e lavoro. La vita che Tommaso ha attentamente costruito negli anni, in equilibrio su un lavoro poco impegnativo e poco redditizio, psicoterapeuta per un ristretto numero di scombinati pazienti, e sulla rendita elargita dai facoltosi suoceri, crolla nei pochi minuti in cui sua moglie, Lucrezia, liquida il loro matrimonio come un completo fallimento. Adesso si ritrova solo, schiacciato da quello che ha fatto, ma soprattutto da quello che non ha fatto. Costretto a tornare ad abitare a casa della madre, in un quartiere popolare, inseguito dai creditori, Tommaso prova a reinventarsi in un salescendi di equivoci, opportunità mancate e idee geniali non coltivate fino all'ultima, incredibile idea. Un romanzo agrodolce e ironico che racconta chi scopriamo di essere quando, Non c'è più nessuno che riflette la maschera che abbiamo indossato per compiacere gli altri. Ambientato in una Roma quotidiana, tra l'indolente routine del caffè al bar sport e il tifo calcistico, Giulio Perrone costruisce un personaggio cronicamente indeciso, tremendamente reale e irresistibile. Un uomo vero. Giulio Perrone vive a Roma, dove nel 2005 ha fondato la casa editrice che porta il suo nome. Ha pubblicato, per Rizzoli, i romanzi L'esatto contrario, 2015, e Consigli pratici per uccidere mia suocera, 2017. Collabora con l'Università La Sapienza di Roma.
Numero di catalogo 90914. Numero di catalogo 90636 di Renato Fucini, Napoli a occhio nudo. Lettere ad un amico, a cura di Tony Germano. Editore Intramoenia.
È una descrizione di ineguagliabile valore letterario sulle bellezze paesaggistiche della città e dei suoi dintorni. È soprattutto un testo sincero e impietoso sulle condizioni dei ceti popolari della città. Nel 1877, quando lo scrittore toscano lo pubblicò, il libro fece scalpore. Questa riedizione lo ripropone anche al fine di confrontare il presente col passato, verificare se quella Napoli ottocentesca, così ben pennellata, è solo preistoria, o se contiene in sé contraddizioni ancora oggi esistenti. Renato Fucini nacque nel 1843 in una piccola cittadina della Maremma toscana, per poi trasferirsi a Firenze, dove cominciò a farsi conoscere come poeta. Napoli ad occhio nudo è invece la sua prima opera di prosatore, realizzata nel 1877, e gli valse un buon successo letterario che lo spinse a dedicarsi all'insegnamento. I suoi successivi lavori sono prevalentemente ambientati nella sua Toscana. Le veglie di Neri, All'aria aperta e Nella campagna toscana sono raccolte di novelle dove i motivi prediletti sono quelli della vita agreste nella Maremma e nei borghi dell'Appennino pistoiese. Fucini si spense nel 1921, dopo aver ottenuto come poeta e scrittore ampi riconoscimenti.
Numero di catalogo 90636. Numero di catalogo 90931. Durata 720 minuti. Di Alice Basso, La scrittrice del mistero. Editore Garzampi. Lettore Marta Altinier.
Per Vani, fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Le permette di restare in casa a scrivere lontano dal resto dell'umanità e di sfruttare il dono di capire al volo le persone e di ricrearne perfettamente lo stile di scrittura. Un'empatia innata, dalla quale trae puntualmente vantaggio il capo della casa editrice per cui Vani lavora. Lui sa che solo la sua ghostwriter d'eccezione è in grado di mettersi nei panni di uno dei più famosi autori di thriller del mondo, perché adora i padri del genere giallo, da Daniel Hamlet a Ian Fleming. Del resto Vani è la migliore, e se deve scrivere di misteri lo è ancora di più. Persino la polizia si è accorta delle sue doti intuitive e ha chiesto la sua collaborazione. E non è un commissario qualsiasi ad averlo fatto, bensì Berganza, la copia vivente dei detective di Raymond Chandler. Sono mesi ormai che i due indagano a braccetto e qualcosa di più profondo sembra unirli. Ma la vita di una ghostwriter non ha nulla a che fare con un romanzo rosa. L'happy ending va conquistato. E il nuovo caso su cui Vani lavora è più personale di altri. Qualcuno minaccia di morte Riccardo, il suo ex fidanzato. E Vani sta per scoprire che la mente umana può tessere trame più ordite del più fantasioso degli scrittori. Alice Basso è nata nel 1979 a Milano e ora vive in un ridente borgo medievale fuori Torino. Lavora per diverse case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora 20 anni, canta e scrive canzoni per un paio di rock band. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Con Garzanti ha pubblicato Le altre avventure della ghostwriter Vani, L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome, Scrivere è un mestiere pericoloso.
Numero di catalogo 90931. Numero di catalogo 91319 di Catherine Stedman. Un'ombra nell'acqua. Editore Longanesi.
Norfolk, oggi. La terra è pesante, compatta. Sembra non finire mai. Erin scava da 3/4 d'ora e le sue forze cominciano ormai a cedere, insieme alla determinazione. Ma non ha scelta, deve continuare. Nonostante la fatica, la paura, il dolore e l'incredulità. Vorrebbe tanto che lì ad aiutarla ci fosse qualcuno che ama e di cui si fida. Ma è impossibile, perché la persona che ama di più al mondo è proprio quella destinata a finire in quella fossa. Solo poche settimane prima, Erin e Mark sono una coppia perfetta. Lei è una giovane documentarista che si prepara a un'importante svolta professionale. Mark è un trader londinese di grande fascino, con un futuro brillante che lo aspetta. Ormai prossimi al matrimonio, sembrano avere tutto. Finché Mark non perde il lavoro e le prime crepe iniziano ad apparire nella loro vita perfetta. Nonostante gli inattesi ostacoli, sembrano entrambi determinati a far funzionare il rapporto. Prenotano quindi la luna di miele dei loro sogni, certi che tutto andrà per il meglio. Giunti finalmente sull'isola di Bora Bora, decidono di dedicare una giornata alle immersioni. Erin ne ha il terrore, ma sa di essere al sicuro con Mark e si lascia convincere ad accompagnarlo. Va tutto magnificamente, fino a quando non trovano qualcosa nell'acqua, che sin dal primo istante getta un'ombra cupa sulla loro vita. Erin e Mark vogliono mantenere segreta la loro scoperta. Dopotutto, se nessun altro sa, non dovrebbero avere nulla di cui preoccuparsi. Ma la loro decisione scatena una devastante catena di eventi che metterà in pericolo tutto ciò che hanno a cuore, spingendoli a dubitare l'uno dell'altra. Catherine Stedman. Catherine Stedman è un'attrice e una scrittrice inglese, nota per il ruolo di Mabel Lane Fox in Downton Abbey. Cresciuta nel New Forest, in Inghilterra, vive a Londra. Un'ombra nell'acqua, un thriller che sta conquistando i lettori di tutto il mondo, è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 91319. Numero di catalogo 90917 di Sara Pekkanen e Greer Hendrix. La candidata perfetta. Traduzione di Anna Martini e Carla Palmieri. Editore PM.
Eminente psichiatra di New York cerca donne tra i 18 e i 32 anni per uno studio su etica e morale. Compenso generoso, anonimato garantito, una sola richiesta, sincerità assoluta. Quando Jessica Ferris, make-up artist squattrinata, accetta di partecipare ad uno studio condotto da un certo dottor Shields, misterioso psichiatra della New York University, non sa bene cosa immaginarsi. Ma in fondo a lei interessa più che altro il compenso generoso e forse il brivido della novità. La sua vita è fatta di corse su e giù per Manhattan a truccare studentesse per le loro notti pazze, di tranquille serate in compagnia del suo cane e poco altro. Eppure, nel momento in cui mette piede nell'aula 214, una stanza settica con soltanto un computer acceso, su cui lampeggia un «Benvenuta, soggetto 52», qualcosa le dice che forse è stata troppo avventata. Sincerità assoluta. Ne sarà capace? Ti senti in colpa se dici una bugia. Hai mai fatto molto male a qualcuno a cui tieni? Spieresti i messaggi del tuo partner? Pian piano le domande del fantomatico dottor Shields si fanno più incalzanti, più personali, più pericolose. È come se avesse capito tutto di Jess, quello che pensa, quello che nasconde. E quando le chiederà di passare dall'aula 214 al mondo reale, per lei sarà già troppo tardi per sottrarsi al gioco. Perché Jessica Ferris è la candidata perfetta per quello che il dottor Shields ha in mente, almeno finché, ormai prigioniera di una sottile rete di lusinghe, dipendenza e ossessione, Jess non scoprirà che la stessa sorte è toccata a qualcun'altra prima di lei. Il romanzo più intrigante ed esplosivo dell'anno, numero uno assoluto delle classifiche americane, consacra la coppia Hendrix and Pekkanen. Dopo anni di collaborazione come autrice ed editor, Sarah Pekkanen e Greer Hendrix, americane, hanno avuto uno straordinario successo con il loro primo thriller psicologico a quattro mani, La moglie tra di noi, PM 2018, venduto in 35 paesi e bestseller anche in Italia. Con La candidata perfetta, il loro nuovo romanzo, che ha esordito al numero uno assoluto della classifica del New York Times e sarà presto una serie TV, sono definitivamente diventate il nuovo fenomeno del thriller americano. sarapekkanen.com, greerhendrix.com.
Numero di catalogo 90917.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi, lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.